Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim pogledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da počne Rusija ili NATO? Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. Večeri se tope, kukala na matina.
E buon pomeriggio a tutte e tutti, ben ritrovati all'Ora dei Balcani qui su Radio Wombat, 13.59 onde medie, oppure su radiowombat.net in streaming, potete ascoltarci, Rico Palinsesto per Radio Wombat, parliamo veramente di tutto, magari c'è qualcosa che vi aggrada. Questo invece è l'Ora dei Balcani, parliamo di geopolitica e in particolare cerchiamo di dare un occhio di riguardo ai nostri vicini balcanici allargati, arrivando alle soglie dell'Asia, degli Urali, dove vogliamo. Alla fine, quando parliamo di geopolitica, in realtà appunto parliamo del globo e quindi le cose hanno ripercussione qua, là, su, giù. Però parliamo poco dei nostri vicini balcanici e quindi cerchiamo di dargli comunque una voce, un urlo in questo caso. Oggi parliamo di Romania, Romania è NATO, parliamo di Croazia. E parleremo di Bitcoin e Abkhazia, parleremo di, infine, cercherò, diciamo, di fare un po' un punto sulle spese militari italiane 2023-2024 sul bilancio appena uscito. Non facile perché è pieno di numeri, cercherò, insomma, di non essere eccessivamente noioso, però sono comunque numeri che ci sta di sapere, visto che comunque sono soldi statali spesi proprio dal nostro paese, quindi è bene essere consapevoli di ciò che accade. Quindi restate qui con noi, che questo è l'Urlo dei Balcani e il buon Tuco, che a questo punto vi dà un buon pomeriggio. Ci sentiamo veramente fra poco, rimanete connessi. Wombat!
Čuvajmo prostatu, ovo himna je generacije, živimo od sekiracije, ovo himna je.
Ed eccoci qua, appunto, questo è l'URL dei Balcani. Nel caso ci voleste scrivere, scriveteci a postawombat@insiberia.net. Ma partiamo subito con le notizie e partiamo appunto dalla Romania. Se si dovesse chiedere a un cittadino rumeno come vanno le cose nel suo paese, è probabile che inizierebbe illustrando la situazione economica sempre più difficile, che lo costringe a fare sempre più calcoli e strategie, almeno quando si tratta di fare la spesa giornaliera. Vi parlerà poi della guerra al confine in Ucraina e dell'attuale anno elettorale, presentando non poche critiche verso la classe politica romena. Ma poi tornerà, di sicuro, a raccontarvi delle sue perplessità e paure davanti ai prezzi sempre in crescita, a fronte di quantità inferiori di prodotto, perché anche in Romania si verifica il fenomeno della screenflation, aumento dei prezzi, senza che il consumatore se ne accorga. I romeni non saranno certo meravigliati dal sapere che la Romania è il paese con la più alta inflazione, il 7,3% dell'Unione Europea. Il tasso di inflazione annuale non solo è il più alto dell'Unione Europea, ma è anche il doppio della media dell'Unione Europea, scesa a gennaio di quest'anno al 3,1% dal 3,4% di dicembre 2023. Nel primo mese di quest'anno i paesi membri dell'Unione Europea con i tassi di inflazione più elevati sono stati appunto la Romania col 7,3%, l'Estonia col 5% e la Croazia col 4,8%. Al polo opposto, i paesi dell'Unione Europea che hanno registrato i tassi di inflazione più bassi sono stati Danimarca e Italia, entrambi con lo 0,9%, seguiti da Lettonia, Lituania e Finlandia, tutti con l'inflazione all'1,1%. Attenzione, non stiamo parlando di crescita, stiamo parlando di inflazione. Quindi la crescita economica, diciamo, è un conto, l'inflazione è un altro. Poi chiaramente sono collegate, ma non facciamo confusione, ecco. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica Romeno, che è l'INS, la situazione sarebbe ancora peggiore. Secondo i dati raccolti dall'istituto, il tasso annuo di inflazione è aumentato nel gennaio del 2024 al 7,41, dal 6,61 di dicembre. Per l'INS, per l'INS, i prezzi delle materie prime alimentari sono aumentati del 5,64%, quelli non alimentari del 7,36% e i servizi del 10,91%. Per molti analisti economici la causa dell'aumento dell'inflazione è legata alle modifiche fiscali entrate in vigore dal 1 gennaio 2024 che hanno fatto lievitare ulteriormente i prezzi. Le incertezze legate alle misure fiscali adottate dalle autorità hanno influito negativamente sulla fiducia nel contesto imprenditoriale, l'aumento dell'IVA per alcuni beni e servizi, quello delle accise sui carburanti e l'introduzione di nuove tasse, tra cui l'imposta minima sugli affari per le grandi aziende, le tasse aggiuntive per gli istituti di credito, insieme all'aumento delle aliquote fiscali sul volume d'affari, potrebbe spingere tutto ciò un'ulteriore inflazione in salita. Sebbene l'economia romena beneficerà di investimenti significativi sostenuti dai fondi europei, c'è un grande punto interrogativo su come questi cambiamenti fiscali influenzeranno sia la crescita economica che gli squilibri macroeconomici a breve termine. In questo contesto, il potere d'acquisto dei romeni potrà quindi continuare a diminuire. Ci saranno reazioni a catena, a partire dai privati e dalle aziende che una volta colpite dal peso delle tasse, a loro volta saranno costrette a aumentare i prezzi per coprire le perdite, perché si sa che le perdite ti fanno pagare sempre o ai lavoratori o ai consumatori. Intanto, quest'anno anche i prodotti locali, come, non so, formaggio e trasformati, stanno diventando più costosi dopo che l'IVA a essi è applicata, è aumentata dal 5 al 9%. Ma quanto spende in media una famiglia in Romania? Alla fine dello scorso anno una famiglia composta da due adulti con due figli in età scolare aveva bisogno in media di 762 lei, cioè 150 euro circa, per il mantenimento dell'abitazione. L'importo è di quasi 280 lei, quindi 56 euro in più al mese rispetto a settembre 2020, e di 210 lei, quindi 50 euro in più rispetto al 2021, secondo uno studio realizzato dalla fondazione Friedrich Ebert Stiftung, Romania, e citato dalla stampa romena. Per il cibo invece la spesa è aumentata del 40% e ha raggiunto i 2100 lei, cioè 420 euro mensili. Nonostante le misure volte a regolare i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari, il paniere di consumo per una vita minima dignitosa è ora più costoso del 40% rispetto a 3 anni fa. Questo lo afferma appunto questo studio. Dal suo canto, il Partito Socialdemocratico del primo ministro Marcel Ciolacu precisa in un comunicato che se il PSD non fosse intervenuto per frenare speculazione su energia e cibo, oggi avremmo un'inflazione tra il 16 e il 17%, non al 7,4%. Senza queste misure, i prezzi dei prodotti alimentari e altri prodotti sarebbero aumentati del 10% in più rispetto a quelli esistenti. Queste precisazioni non convincono però affatto l'opposizione. Il partito Unione Salvate la Romania, cioè l'USR, chiede al primo ministro di riferire in Parlamento. L'USR ha precisato che Ciolacu è invitato a dare spiegazioni su come la Romania ha raggiunto il primo posto per l'inflazione dell'Unione Europea e il tasso di crescita economico è crollato, e a spiegare l'enorme deficit di bilancio e il tasso allarmante del debito contratto dalla Romania. Secondo l'Istituto di Statistica, lo stipendio netto medio in Romania ha raggiunto i 5.079 lei, cioè 1.000 euro circa alla fine del 2023. Quindi questa è la situazione in Romania, inflazione appunto galoppante, queste nuove misure dove abbiamo visto però anche una tassazione magari superiore, magari, usato il magari così a caso, una tassazione per esempio sulle banche superiori, ma sulle aziende anche, che poi appunto essendo che poi vengono poi ridistribuite sul lavoratore, come sappiamo, contratti non adeguati, paghe non adeguate o eccessivi straordinari, eccetera eccetera, oppure sul consumatore, a volte anche appunto non essendone consapevole. Questa è una cosa comune in tanti paesi, però questo è il sistema di partenza attualmente. Appunto, per parlare della Romania, questa è la situazione economica. In tutto ciò, il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha annunciato di voler entrare nella competizione per la carica di segreteria generale dell'Alleanza Nordatlantica, cioè la NATO. L'annuncio è stato accolto nel paese con sorpresa, incoraggiamenti, ma anche un po' di ironia. Con la guerra in Ucraina e i propri confini, la Romania tenta di mantenere alti l'attenzione e l'impegno degli alleati nella regione del Mar Nero, regione strategica per la sicurezza del fianco orientale dell'alleanza. Nei giorni scorsi lo stesso presidente rumeno Iohannis ha parlato pubblicamente della NATO e del suo ruolo essenziale per la sicurezza nell'area. Allo stesso tempo Iohannis ha annunciato di entrare nella competizione per la carica di segretario generale dell'alleanza militare. Una mossa piuttosto insolita per questa carica, che di solito sembra piuttosto emergere da un negoziato tra i 32 paesi membri e da decisioni prese all'unanimità. Il mandato dell'attuale segretario, appunto Stoltenberg, il norvegese, scade il 1 ottobre, ma anche il mandato di Iohannis, presidente della Romania, scade a fine 2024. Secondo molti, il nuovo segretario generale potrebbe essere annunciato il prossimo luglio a Washington, in occasione del 75° anniversario dell'alleanza. Finora Mark Rutte, il più longevo premier olandese, sembra essere il candidato preferito delle grandi potenze, come l'America, la Germania o la Gran Bretagna. Questo non scoraggia però affatto Iohannis, 69enne, esponente della minoranza tedesca di Romania. Ci troviamo in un contesto di sicurezza, dice, in cui ritengo sia giunto il momento per la Romania di assumere una responsabilità ancora maggiore all'interno della struttura della leadership euroatlantica. Ha dichiarato appunto: ho deciso di candidarmi a segretario generale della NATO, candidatura che assumo a nome della Romania con piena responsabilità. Questa decisione si basa sulla performance della Romania, sull'esperienza acquisita durante i due mandati come suo presidente, su una profonda comprensione delle sfide che NATO, Europa e soprattutto la nostra regione affrontano e sul mio fermo impegno nei confronti dei valori e degli obiettivi fondamentali dell'alleanza. Ci sono state chiaramente delle reazioni in seguito alle sue dichiarazioni. Iohannis ha raccolto il sostegno per esempio del Partito Liberale tramite la voce del suo leader, il generale Nicola Ciuca. Anche i socialdemocratici alleati al governo con i liberali si sono espressi positivamente. Se si è voluto mettere in gara significa che ha possibilità, e anche se perde è positivo che la Romania affermi la sua volontà di avere una posizione importante, ha dichiarato Vasile Dincu, presidente del Consiglio Nazionale del PSD ed ex ministro della difesa. Critiche invece sono piovute da parte dell'opposizione. L'AUR, alleanza ultranazionalista, considera che la proposta di candidatura di Iohannis fa vergognare la Romania, mentre i liberali di destra e l'Unione per la Salvezza della Romania gli hanno attribuito zero possibilità. Nel frattempo la diplomazia e i politici della coalizione al governo, Iohannis incluso, hanno avviato un'iniziativa a largo spettro per ottenere il sostegno internazionale al presidente romeno per assicurarsi la leadership della NATO. Le principali televisioni di Bucarest hanno chiamato ambasciate e cancellerie per eventuali dichiarazioni in merito, ma per ora non hanno ricevuto solo poche reazioni, insomma. La Romania è un partner chiave per gli Stati Uniti all'interno della NATO e contribuisce spendendo il 2,5% del PIL nel settore difesa. La Romania è un alleato cruciale durante questa terribile guerra ai suoi confini e abbiamo il massimo rispetto per il presidente Iohannis. Questo lo dice l'ambasciatrice degli USA in Romania, Kathleen Kavalek. Dopo il rispetto espresso dalla diplomatica americana, arriva però il commento ironico dell'ex presidente della Romania, Traian Basescu. Non ho mai creduto che la posizione del segretario generale della NATO fosse stata messa in concorso. Altri analisti ed esperti si chiedono perché Iohannis non si sia consultato con i vari partiti politici prima di candidarsi, a nome del paese, cioè tra l'altro, alla carica più alta della NATO. Secondo il canale televisivo Protv, che cita la versione in lingua romena di Deutsche Welle, in questo momento il più forte sostenitore di Iohannis sembra essere la seconda potenza in termini di dimensioni dell'esercito dell'alleanza, cioè la Turchia. La Romania può inoltre contare su un sostegno dell'Ungheria, che è stata la prima ad annunciare pubblicamente la sua opposizione all'olandese Rut come capo della NATO, così come il suo sostegno della Bulgaria, che è stato bloccato per anni dai Paesi Bassi nell'accesso allo spazio Schengen. Altri osservatori, invece, sempre dalla Germania, esprimono opinioni diverse. Fino ad ora il primo ministro olandese Rutte era considerato il favorito per la posizione di segretario generale, ma ora si candida anche il presidente della Romania, Iohannis. Quest'ultimo non ha alcuna possibilità, ma la sua candidatura ritarderà la decisione finale. Questo lo scrive il Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Il segretario generale è una figura politica di alto livello di uno dei paesi membri NATO, nominato dagli stati membri per un mandato di 4 anni. Questa è la figura del segretario generale della NATO. La selezione avviene attraverso consultazioni diplomatiche informali tra i paesi membri, che propongono candidati per queste posizioni. Nessuna decisione è confermata fino a quando non si raggiunge il consenso unanime su un candidato. Al termine del mandato, al titolare può essere proposto di rimanere in carica. Intanto la presenza della NATO in Romania è sempre più visibile anche alla luce della guerra in Ucraina e all'importanza strategica che assume sempre di più la regione del Mar Nero. La stampa romena, Euronews, Protv, eccetera, ha reso noto che sono iniziati i lavori della più grande base militare della NATO in Europa, e ora ne parliamo, la Mihail Kogalnicheanu, a Costanza, proprio sulla costa del Mar Nero, con dimensioni paragonabili a quelle di una piccola città e una superficie di quasi 3.000 ettari. Il sito potrà ospitare permanentemente fino a 10.000 militari NATO, insieme alle loro famiglie. Il progetto, frutto di un investimento del governo di Bucarest, ha valore di 2,5 miliardi di euro ed include piste, piattaforme per armamenti, hangar per aerei militari, ma anche scuole, asili, negozi e persino un ospedale. Allora, volevo approfondire questa questione della base NATO, che insomma, parte ora la costruzione di questa base, quindi lavori per l'espansione della 57esima base aerea della NATO, situata appunto a Mihail Kogalnicheanu, perdonatemi la pronuncia, in Romania. L'obiettivo è trasformarla nell'avamposto militare più grande dell'alleanza in Europa, con un investimento, appunto, abbiamo detto, di 2,5 miliardi con 3.000 ettari di suolo, appunto, occupato. Questa espansione segue il rinnovamento di altre strutture militari in Romania, come la base aerea 71 vicino a Campia Turzii e un centro di addestramento a Cincu, sottolineando il ruolo chiave della Romania come punto strategico per gli Stati Uniti e la NATO in Europa dell'Est. La Romania, che fa parte sia della NATO sia dell'Unione Europea, ospita operazioni significativamente come il volo regolare di droni MQ-9 Reaper, dalla base appunto aerea che dicevo prima, la Campia Turzii, che incrementa la sorveglianza nella regione vicino al confine con l'Ucraina e il Mar Nero. Recentemente, a novembre dell'anno scorso, è stato inaugurato il centro di addestramento europeo a Fetesti per la formazione di piloti ucraini, rumeni ed altre nazioni NATO sull'uso degli F-16 americani. La base diventerà essenziale per la NATO nelle immediate vicinanze del conflitto ucraino. La base, che attualmente ospita 5.000 militari americani e rumeni, si sta preparando anche per accogliere e supportare unità terrestri e capacità speciali. Secondo quanto affermato dal direttore della base, per assicurare una pronta risposta di sicurezza nell'attuale contesto geopolitico, un funzionario americano ha sottolineato l'importanza di questi sviluppi per la capacità delle basi di supportare le operazioni aeree in corso e future, quindi quelle attuali e quelle future. Parliamo da tempo in generale del riarmo, ma la costruzione di basi della NATO, l'allargamento appunto del, insomma, ha una storia piuttosto anziana, cioè insomma si va avanti da tanto tempo. Non vi ricordate anche quando si parlava, per esempio, come si chiamava l'ombrello celeste, non mi ricordo, comunque il sistema di difesa missilistico integrato su tutto il confine NATO, ma in generale insomma sappiamo che c'è un rafforzamento continuo. Abbiamo parlato tanto del fatto che ormai siamo in una sorta di economia di guerra, e lo sentiamo tutti i giorni anche nei giornali mainstream, che purtroppo ci sono tanti leader europei in particolare che quanto pare vogliano fare la guerra. Bisogna fare la guerra per forza, lasciando poi nell'effettivo la diplomazia nascosta in un cassetto. Quindi tra poco parleremo anche della... ci colleghiamo direttamente a questo argomento, proprio per la questione delle spese della difesa. A questo giro, appunto, abbiamo sentito poco fa che la Romania ha il 2,5% di spesa militare del PIL, e obiettivo il 2%, che è un obiettivo che l'Europa si è posta tutta. E per esempio il nostro paese entro il 2028 dovrebbe in teoria raggiungere. Leggevo un articolo interessante che diceva che nel senso comune, per esempio quando si parlava del riarmo del Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale, durante l'occupazione e l'inserimento nella Costituzione del divieto di avere un esercito, una flotta, insomma, numerosi come, diciamo, punizione per aver perso la guerra. Ecco, all'epoca si leggeva nei testi, si diceva non si può spendere più dell'1% del PIL, perché chi non spende almeno meno dell'1% del PIL non può avere un esercito sensato. Oggi la nostra spesa, quella dell'Italia per esempio, è allo 0,9, quindi in teoria, secondo i vecchi paradigmi, non siamo in grado di avere una situazione militare sostenibile. Sostenibile per cosa? Sostenibile per affrontare guerre e minacce, minacce appunto concrete o plausibili. Comunque appunto vi volevo parlare del bilancio difesa 2024, questione piuttosto complessa. Prima di entrare nel dettaglio degli aspetti un pochino più finanziari del bilancio della difesa per il 2024, facciamo una piccola rassegna dei provvedimenti aventi un legame con il comparto, seguendo l'ordine di trattazione della legge di bilancio, e troviamo l'incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 sull'autorizzazione di spesa per la valorizzazione del settore della subacquea nazionale da parte della Marina Militare, estendendo al contempo l'accesso al fondo istituito per promuovere la ricerca e lo sviluppo del settore navale, ai progetti di rilevanza strategica nel settore subacqueo e alle imprese impegnate nel settore di sistemi elettronici, sempre in ambito navale. La nostra flotta, la flotta italiana, insomma, è una flotta piuttosto avanzata rispetto alle modeste dimensioni e ricchezze del nostro paese. Chiaramente siamo un paese peninsulare e dovevamo puntare per forza come minimo al comparto marittimo, e la flotta appunto di navi è considerata una delle flotte, insomma, più importanti della NATO. Chiaramente la Gran Bretagna ha una grandissima flotta, ci sono tanti altri paesi che sono armatissimi. Sentivamo prima che come quantità di forze la Turchia per esempio si posiziona al secondo posto, però qui si parla anche di qualità di navi. Qualità vuol dire tecnologia di ultima generazione, diciamo, e l'Italia ci sta puntando tanto, appunto aumentando di miliardi la spesa. Seguono una serie di investimenti rivolti al personale delle forze armate, così come delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, con la creazione di un fondo da destinare alla disciplina degli istituti normativi, nonché ai trattamenti economici accessori, con 32 milioni per il 2024, più lo stanziamento di risorse finalizzate alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria, infortunistica, complementare e integrativa, si parla di 38,3 milioni, e infine provvedimenti riservati all'area dirigenziale civile e militare delle forze armate con altri 18 milioni. Dei provvedimenti legati all'operazione Strade Sicure, se ne parla tanto, se ne parla da tanto tempo, c'è tanta insofferenza soprattutto nell'ambito, nel mondo militare, insomma. Ci sono state anche tra l'altro delle ricerche, forse l'avevo già detto, per cui si è evidenziato che i militari che stanno lì a piantonare nelle città tutto il giorno hanno dei problemi, hanno delle ripercussioni psichiche non indifferenti. Comunque, l'operazione Strade Sicure, con riferimento al personale, ha un incremento di 5 milioni, quindi non verrà eliminata. Un incremento di 5 milioni di euro per il 2024 della dotazione del fondo per le perequazioni del regime previdenziale del personale delle forze armate, di polizia e di vigili del fuoco. Con un ulteriore comma, introdotto anch'esso nel corso dell'esame al Senato, si prevede la possibilità concedere ai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari una licenza speciale per le attività sindacali fino all'emanazione del decreto che provvederà alla ripartizione dei distacchi e dei permessi retributivi. Non direttamente collegato al tema difesa, ma degno di nota, è il rifinanziamento dell'European Peace Facility. Che cos'è? È il fondo attraverso il quale l'Unione Europea, da un lato, finanzia i costi comuni delle missioni militari proprie, e dall'altra, e soprattutto, fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali e a paesi terzi. Questo stesso fondo è anche il principale strumento con cui è stata finora finanziata la cessione di materiali d'armamento all'Ucraina, per esempio, da parte di vari paesi, con annesso rimborso di quanto girato a Kiev. Nel dettaglio, il contributo italiano è incrementato di 203 milioni per l'anno 2024, 258,9 milioni per il 2025, 265,7 milioni per il 2026 e infine a crescere 274 milioni per il 2027. Quindi, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che c'è un aumento graduale, non indifferente, di soldi spesi non per la difesa in sé, quindi non per comprare nuove armi, per addestrare, per mantenere i soldati, non mi viene, gli effettivi dell'esercito, è tutto in comparto amministrativo, eccetera, eccetera, ma serve per questo European Peace Facility, serve per a finanziare le missioni all'estero, per esempio. Non so, in Libano siamo una delle poche forze rimaste, no, non ce ne sono diverse, no, per esempio, però, ecco, l'esempio del Niger è interessante, notizia di ieri, recente, anche gli Stati Uniti sono stati, tra virgolette, buttati fuori dal Niger, vi ricordate la Francia, appena quando c'è stato, appunto, la rivolta, i francesi sono stati proprio invitati all'uscio e se ne sono andati. Eravamo rimasti noi con un contingente di 300-400 soldati e gli Stati Uniti invece con un contingente di più di 1000 militari e una base aerea dove fanno partire gli UAV e vari altri mezzi di trasporto. Che insomma erano usati nel tutto il grande progetto fallito nello Sahel, soprattutto per il contrasto al terrorismo, ma per varie vicissitudini che non sto a raccontarvi, insomma, si sono incrinati i rapporti, per cui sono stati invitati all'uscio anche gli Stati Uniti d'America. Subentra in realtà la Russia, con cui insomma il Niger sta trattando. Rimaniamo però solo noi effettivamente sul campo. Ora chiaramente gli americani non sono ancora andati via del tutto, con quel nostro contingente in questo aeroporto, dove fondamentalmente è un progetto di lotta allo spaccio internazionale, al traffico internazionale, e quindi insomma gli italiani non vengono buttati fuori. Ecco, i soldati che sono là in Niger vengono pagati con questo fondo, per esempio, e anche altri paesi. Analogo rifinanziamento però anche per l'Innovation Fund, fondo di venture capital avente lo scopo di sostenere startup che sviluppano soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Nello specifico, nel 2024 si parla di 1 milione, cifra tutto sommato modesta per insomma, in questa ottica di puntare tutto a creare tante armi per riempire i serbatoi europei. Ci sono tante notizie, potete andare a cercare, che dicono, per esempio, i tedeschi sono quelli messi peggio, a quanto ho capito. Per esempio le navi che hanno mandato anche in varie missioni, c'hanno un singolo shot di missili, non so quali, di quale tipologia, poi finiti, basta, si devono tornare a casa, non hanno possibilità perché non ce l'hanno proprio da ridarglieli, perché sono missili, non si fanno più e bla bla bla. Ma anche la Francia, poi ci sono tutti degli studi sul... che nel contesto della guerra russo-ucraina c'è cioè un lancio di una quantità di proiettili, soprattutto alla Russia, che ce n'ha di più, enorme, tanto che le riserve rimaste, per esempio l'esercito francese, che è uno dei più grandi in Europa, potrebbe durare un mese. Dopo un mese ha finito tutto. Insomma, quindi questa è la situazione. E quindi in questo contesto in cui si punta a rifornire nuovamente, puntando sull'economia appunto di guerra, insomma principalmente su un'economia di bellica, e però appunto sull'innovation, quindi sulla creazione di innovazioni e startup, invece viene ridotto il finanziamento. Il mio non è un giudizio di merito, perché non ne capisco sicuramente a sufficienza, poi tutte le volte si parla appunto di armi, ho difficoltà. Comunque, dal punto di vista più strettamente finanziario, si segnala invece la rimodulazione dei programmi di spesa della difesa tra il 2024 e il 2029, che spostano parte degli stanziamenti tra i diversi anni per adeguarli alle esigenze di programmazione, al netto di importi finali che comunque non cambiano. Altro aspetto che impatterà sulle risorse del Ministero della Difesa è la revisione e la riduzione delle dotazioni di spesa, altrimenti detta la spending review. Nel caso del Dicastero di Via 20 Settembre vale 51,3 milioni di euro per il 2024, 64 milioni per il prossimo anno e 90,4 per il 2026. Uno degli... aiuto. Ho perso il filo. Uno degli aspetti più distintivi di questa legge di bilancio, ovvero il rifinanziamento del fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, per 1,5 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, questo mentre nell'orizzonte quindicennale del provvedimento, dunque fino al 2038, il totale del rifinanziamento stesso è pari a 22,5 miliardi di euro. Da ultimo, l'ampliamento dell'impiego delle forze armate in compiti di concorso alle forze di polizia viene infatti prorogata per tutto il 2024 l'operazione Strade Sicure, appunto vi dicevo prima, il cui contingente passa da 5.000 a 6.000 militari, con il personale destinato ai soli servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Inoltre viene prorogata anche il contingente di personale delle forze armate per il rafforzamento dei dispositivi di controllo e di sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del paese. È una sotto operazione che si chiama Stazioni Sicure, avviata nell'ultimo trimestre del 2023. Anche qui, oltre alla proroga, assistiamo a un potenziamento del dispositivo che passa da 400 a 800 unità. In definitiva, si passa dai 5.000 militari autorizzati per il 2023 ai 6.800 di quest'anno. Il costo finale sarà così 225,1 milioni che impatteranno sulle spese del personale in maniera diretta, ma anche su quelle dell'esercito. In quest'ultimo caso, con un doppio effetto, oltre a maggiori costi diretti, ci saranno anche effetti negativi indiretti legati al fatto che i militari saranno comunque sottratti per lunghi periodi dalle normali attività operative e addestrative. Come dunque già sottolineato in fase di analisi, si può trovare online, se vi interessa, il documento programmatico pluriennale per la difesa 2023-2024. Ora vi dico anche... non si può? Sì. Aprimelo da un'altra parte. Ora vi dico precisamente dove lo potete trovare. C'è comunque all'interno una incoerenza di fondo tra i propositi enunciati nell'introduzione del DPP e le azioni effettivamente adottate. Se nel DPP si afferma che le operazioni di concorso con le altre amministrazioni dello Stato, quali sono per esempio strade e stazioni sicure, un lusso che oggi, dice, soprattutto alla luce dell'attuale contesto internazionale, l'Italia non può più permettersi. L'incremento di truppe e fondi a questi dedicati costituisce un'evidente contraddizione. Concetti, peraltro, nuovamente espressi proprio nell'ambito delle audizioni parlamentari sempre sul DPP, laddove si è fatto un chiaro riferimento all'invasione russo-ucraina, parlando esplicitamente di cambio di paradigma proposto da quell'evento rispetto al futuro delle forze armate, che dovrebbero tornare a occuparsi principalmente di missioni insomma, militari, appunto. C'è una grande insofferenza, appunto, come si diceva in apertura, del comparto militare proprio per l'uso dei militari per questa tipo di soldi per questo tipo di operazione. A margine, poi, e prima di entrare nel merito dei numeri, per il 2024 non si può non menzionare anche uno sviluppo importante materializzatosi a metà dicembre dello scorso anno, ovvero il varo del nuovo patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea. A fronte di dichiarazioni da parte dello stesso ministro della difesa, Crosetto, che ha parlato di investimenti per la difesa, considerati fattore rilevante per l'esclusione del calcolo degli obiettivi di bilancio, è da aggiungere che gli esatti contorni di questa formula non sono in realtà chiari. Resta infatti da capire se essa sarà temporanea o strutturale e quanto impatto avrà comunque su un'eventuale maggiore libertà degli stanziamenti per la difesa. In altri termini, quanto sarà ampia questa tanto auspicata flessibilità richiesta dall'Italia, ritenuta necessaria per favorire il percorso di raggiungimento di quei livelli di spesa militare fissati in ambito NATO. Cioè, quanto l'Europa sarà elastica nel disavanzo, nel far quadrare tutti i conti, se i soldi verranno spesi sulle armi. La facciamo molto semplice. Quindi questo è un po' l'andamento. Il bilancio, appunto, della difesa. Ora ci diciamo due numerini, giusto così, per saperlo. Ma questi sono argomenti veramente, veramente faticosi. E quindi restate col buon Tuco, che fra poco parliamo di numeracci dedicati alle armi del nostro paese nel contesto del 2024. Wombat.
Check it out. Dug yourself in a hole, but you can't find a way to get out now. 6 feet in the ground, ash to ashes, but you can't climb out. They say if it's done in the dark, it's gonna come to light. Maybe hidden for a while, but rises fully to plain sight. The naked eye won't see it all. Hope they believe it all. You feeling more, but when they keep you people, you proceed to fall. Turn the other cheek, you hope that you can sleep it all. Wake up in the morning quiet, but you dreamed applause. You be smiling outside, but inside you just feel appalled. The devil is a lie, look in the mirror, see the cause. Mary, Mary, quite contrary, lifestyle contradictive. Said you do it for the pleasure, don't care about the business. But I know it ain't my business, so I throw these middle fingers up. Read between my ring and index finger, I don't give a fuck. Liar, liar, tell me what it is you trying to be. I'll listen to your story, but promise you ain't fooling me.
Liar, liar, liar. learned about the phonies, the fabricators, you know, the little tricksters out there. We just want to chill out with all that lying, you know what I mean? Because the truth will set you free.
Rieccoci qua a questa loro dei Balcani. Stavamo dando un po' di numeri sul il bilancio, le spese, diciamo, militari italiane nel 2024. Se voleste guardarvi un pochino nel dettaglio, trovate su analisidifesa.it una disamina. Il documento programmatico pluriennale per la difesa 2023-2025 è il titolo della prima disamina. Trovate un po' ciò che è uscito il 16 ottobre del 2023, che tra l'altro in ritardo, perché di solito deve uscire questo patto, questo programma, documento del programmatico deve uscire alla fine di aprile. Invece, come sempre si dice nella storia appunto di questo tipologia di documenti, esce in ritardo, è uscito il 16 ottobre 2023, e potete andarvi a vedere un po' appunto le spese. E stiamo invece facendo un discorso un pochino più così, sempre legato ai numeri, però un pochino più nello specifico. Infatti la dotazione finanziaria per il 2024 è pari a 29.184,2 milioni di euro, con un aumento di 1.435,7 milioni rispetto allo scorso anno. Se infatti della funzione difesa appunto si può entrare nel dettaglio, una componente di maggior peso è rappresentata dalle funzioni di sicurezza del territorio, cioè l'arma dei carabinieri. C'è un aumento anche della spesa non solo per il riarmo, ma dell'arma dei carabinieri, un'arma a metà appunto fra polizia di stato ed esercito, che quindi può essere usata in svariati contesti. Anche se appunto leggevo un po' per informarmi che poi è chiaro che l'esercito e i carabinieri hanno due tipologie di operatività e di addestramento molto diversi, quindi non sono fino in fondo intercambiabili, si lamentavano alcuni carabinieri sull'internet, leggevo appunto su questi articoli. Con il 2024 la soglia dell'8 miliardi di euro è sempre più vicina, infatti 7.751 milioni stanziati, e di questi 501 sono quelli destinati ai carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. L'aumento rispetto al 2023 è appunto pari al 133,7 milioni, determinato a sua volta dall'aumento degli stanziamenti sul capitolo di spesa del personale, che sale di diversi milioni dal nuovo poi aumento delle risorse sull'esercito, che raggiunge i 608 milioni di euro, un aumento di quasi 100 milioni di euro rispetto all'anno scorso, e dall'analogo aumento sugli investimenti, che raggiungono i 319 milioni. Continuano a aumentare la voce funzioni esterne. Cosa sono le funzioni esterne? Per esempio il trasporto aereo di Stato diminuisce leggermente e comunque ci costa 36 milioni, mentre rimane stabile il rifornimento idrico di isole minori. Diminuisce i contributi a enti e associazioni culturali, chiaramente, servitù militari, le voci assistenza al volo per traffico aereo civile, meteorologia, registrano un lieve rialzo, appunto salendo di pochi milioni. Nuovo segno più invece per la voce pensioni provvisorie del personale in ausiliaria, che sale di diversi milioni. Sale di circa 5 milioni, scusate, più 7,7 milioni, che non è interamente destinata al cosiddetto ausiliare, al capitolo trattamento provvisorio di pensione militare. Sono infatti destinati 346 milioni da scorporare tra le quanto di competenza delle forze armate e per i carabinieri. I restanti, pari a 73 milioni, sono per la voce speciale elargizioni, che non ho capito per fino in fondo cosa siano queste speciali elargizioni. La funzione difesa, l'aumento per il settimo anno consecutivo, invece, con il trend positivo che si è fatto ancora più consistente in quest'ultimo lustro, conferma quindi questa tendenza. La funzione difesa passa dai 19 miliardi e mezzo, insomma, passa a 20,8 milioni di euro nel 2024, con un incremento appunto di altri di quasi di 1,5 milioni in più, più 6,6, non 66 ma 6,6 chiaramente. Avevamo avuto un picco negativo, grazie al cielo, nel 2017, per esempio, in cui la spesa era ben inferiore. Al nuovo importante aumento delle risorse per l'investimento si affianca all'ulteriore crescita, sia pure molto modesta, di quelle per il personale, mentre giungono segnali preoccupanti sul fronte dell'esercito. Per quanto riguarda il dato cruciale del rapporto percentuale tra la spesa per la difesa e il PIL, si evidenzia che anche per 2024 l'aumento in termini monetari del bilancio non corrisponde a un analogo aumento del rapporto percentuale tra questa ultima e il PIL, rimanendo infatti allo 0,98% rispetto al PIL. Dicevamo prima, l'obiettivo è arrivare al 2%. Fermo restando che i finanziamenti ex al Ministero della Difesa, messi a disposizione dal Ministero per le Imprese e per il Made in Italy, segnano invece un nuovo calo, mentre ancora presto per valutare l'impatto del modesto aumento dei fondi del Ministero dell'Economia e delle Finanze destinato a coprire le esigenze delle missioni all'estero. Quindi insomma l'obiettivo del 2% è ancora lontano, si sta parlando a livello europeo, lo avete sentito, e tanto si evoca più che appunto la NATO, quindi un'unione di tanti eserciti di stati francesi, un esercito europeo più integrato magari anche tecnologicamente, però questo ancora è ben lontano e la spesa rimane del 2%, grazie a Dio, lo dico io, rimane lontana. Ci sarebbe tanto altro da dire, potete leggervi appunto le specifiche, per esempio il bilancio della difesa 2024 vede una nuova crescita delle spese per il personale, salendo di 4,7 milioni in più, che però nel grande numero è un numero impercettibile, diciamo, percettibile un cazzo perché sono comunque 4,7 milioni, però visto che sono 11.000 i milioni spesi, 4,7 non sono tantissimi, non risolvono quello che si dice essere la carenza di personale militare italiano. Comunque potete andarvi a cercare le specifiche delle spese e il confronto 2023-2024 su sempre su Analisi Difesa, che è quella che è il sito che conosco che fa delle analisi un pochino più approfondite. Il bilancio della difesa 2024 è il titolo dell'articolo, se volete andare a cercarlo. Invece ci spostiamo a questo punto in Croazia, perché partiamo dal, insomma ne abbiamo parlato anche la volta scorsa della Croazia, e partiamo dalle polemiche, fondi europei post terremoto assegnati senza appalto. Secondo un'indagine giornalistica si tratta di appropriazioni indebita, e da qui che nasce uno scontro a Petrov tra la Procura Europea e il Premier Plenković, che rischia di avere ricadute anche chiaramente sulle imminenti elezioni. Fino a qualche settimana fa, per la Ministra della Cultura croata Nina Obuljen Korzinek, le informazioni rivelate dalla giornalista del Telegram Dora Kurshul erano solo calunnie o al massimo fake news. Oggi sono al centro di uno scontro aperto tra il primo ministro Plenković e l'ufficio della Procura Europea, ha detto EPPO, l'ufficio della Procura Europea, e potrebbero avere un impatto sulle imminenti elezioni legislative. Parliamo della potenziale appropriazione indebita di fondi europei nelle operazioni di mappatura 3D di alcuni edifici danneggiati dai due terremoti che hanno colpito la Croazia nel 2020. Secondo quanto pubblicato appunto da Telegram, 4 anni fa il ministro della cultura croato ha assegnato senza bando pubblico o e con una decisione della stessa ministra poco più di 2,5 milioni di euro alla facoltà di geodesia di Zagabria per mappare in 3D circa 200 edifici colpiti dal sisma, anche se le informazioni che il portale ha ricevuto dal ministero riguardo al numero preciso di edifici analizzati e alle loro superfici sono in realtà contrastanti. I prezzi applicati dalla facoltà di geodesia risulterebbero però gonfiati rispetto a quelli che Telegram ha potuto ottenere da diverse imprese private. Inoltre, la facoltà ha ottenuto l'incarico senza passare per un bando per ragioni di urgenza, ovvero a causa della catastrofe naturale appena intercorsa, ma ha poi subappaltato il lavoro ad altri, non avendo i mezzi per portare a termine il progetto. Allertata dall'inchiesta, la Procura europea ha avviato un'inchiesta a sua volta alla fine del 2023, avendo appurato che una buona parte della somma pagata alla facoltà di geodesia, circa 1,6 milioni, sarebbe arrivata dal Fondo Europeo di Solidarietà. Il caso della mappatura 3D degli edifici non è peraltro l'unico che vede coinvolta la facoltà. Già a fine anno scorso la Procura Europea aveva chiesto l'arresto di 29 dipendenti della facoltà per sospetti di frode, falsificazioni di documenti ufficiali e appropriazioni indebita di fondi europei. All'epoca EPO aveva fatto sapere che in danno alle casse dell'Unione Europea sarebbero di almeno 1,7 milioni di euro su un totale di quasi 6 milioni di euro di progetti finanziati all'85% dall'Unione Europea. Il 16 febbraio la vicenda è però diventata politica quando la polizia ha fatto irruzione al Ministero proprio della Cultura Zagabria. A quel punto anche il primo ministro croato è sceso in campo spalleggiando la ministra della Cultura e attaccando la capo della Procura Europea, la magistrata romena Laura Kovesi. Secondo Plenković, l'inchiesta dell'EPPO sulla facoltà di geodesia non avrebbe nulla a che vedere con la mappatura in 3D degli edifici, perché in quel caso non sarebbero coinvolti finanziamenti europei, ma solo fondi nazionali. EPPO assicurato starebbe dunque agendo al di fuori del suo mandato e sulla vicenda dovrebbe occuparsi la procura croata. La procuratrice capo europea non è rimasta a lungo senza reagire. A metà febbraio, in un commento concesso alla televisione N1, Laura Kovesi ha ricordato il sostegno ricevuto dal governo croato nell'adesione della Croazia all'EPPO e ha detto: confido, tra l'altro istituzione operativa al 2021, 23 membri, stati membri, e ha detto: confido che il premier croato non voglia interferire nelle indagini dell'EPPO, anche perché un simile sviluppo costituirebbe una grave violazione nel corretto funzionamento dei servizi investigativi e della procura delle procure. Toccato sul vivo Plenković ha abbandonato i toni diplomatici e a fine febbraio, ripetendo che la competenza sul caso della facoltà di geodesia spetta al 100% alla procura croata, si è detto stupito che abbiano osato commentare in quel modo. Per comprendere bene il quadro in cui avviene questo scambio si consideri anche il fatto che il nuovo procuratore generale croato, che è Ivan Turudic, nominato inizio febbraio al Parlamento di Zagabria su indicazione del governo e tra mille polemiche, ne abbiamo parlato, ha scelto la sua prima intervista per attaccare proprio la procura europea. Domenica 10 marzo, in una lunga intervista alla televisione N1, la direttrice della Procura Europea ha deciso di mettere i puntini sulle i. Chi ha dubbi sul nostro mandato si rivolga alla Corte di Giustizia Europea. Ha tagliato corto. Facciamo riferimento alla mia esperienza in Romania. Ho già visto questa mossa, dice appunto la procuratrice rispetto alle azioni di Plenković. È un esempio da manuale di politici che creano una cortina di fumo davanti ai cittadini. Insomma, si cerca di mettere in dubbio la competenza dell'EPPO, mentre la vera domanda che interessa ai cittadini è: c'è stata frode o no? L'ultima conferenza del primo ministro Plenković, lunedì 11 marzo, ha segnato un nuovo record di nervosismo. Il premier croato ha schernito i giornalisti spostando i microfoni e chiedendo ancora una volta alla procura croata e al suo ufficio per la repressione della corruzione e della criminalità organizzata di intervenire per far valere la propria giurisdizione. L'indomani, martedì 12 marzo, USKOK ha pubblicato un comunicato sul proprio sito in cui ha annunciato di aver chiesto ad EPPO di trasferire i documenti relativi all'apertura dell'inchiesta. L'USKOK è l'ufficio per la repressione della corruzione e della criminalità organizzata. Appunto il 12 marzo ha pubblicato questo comunicato in cui chiede ad EPPO appunto i documenti relativi per valutare su quali basi la Procura Europea si consideri competente. A questo punto abbiamo una Procura Nazionale che su pressione del governo interroga la Procura Europea su un caso in corso. È una situazione quantomeno inusuale e per questo la stampa croata si interroga sui motivi di tanta insistenza da parte dell'esecutivo e dello stesso Premier. Se l'importante è scoprire se c'è stata o meno una frode, come ha assicurato lo stesso Plenković, che problema c'è se del caso se ne occupa una procura europea? Oppure c'è il rischio che l'esecutivo croato non possa controllare i risultati dell'inchiesta? Si domandano. Il caso infine sta montando a poche settimane dalle elezioni legislative, a cui Plenković corre alla ricerca di un terzo mandato. questo giovedì 14 marzo, appunto, si è sciolto il Parlamento e i croati sono chiamati alle urne tra, appunto, tra, tra fine aprile e inizio maggio, ecco, saranno le elezioni. L'esecutivo riuscirà a resistere fino ad allora o anche la ministra della cultura finirà in manette? Tan 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 tan. Vi terrò aggiornati. Intanto, durante una conferenza stampa del Partito Socialdemocratico, il presidente Milanovic ha annunciato a sorpresa che sarà lui a guidare l'opposizione alle legislative, appunto, di aprile, che si dimetterà dalla carica solo a dopo averle vinte. Quindi lui si candida, se le vince si dimette, se no rimane al suo posto. Appunto, è il presidente della Repubblica croato, e la sua affermazione ha scosso il mondo politico croato come raramente era successo prima, intervenendo a una conferenza stampa del Partito Socialdemocratico con le parole riportate qui sotto, che ora vi leggerò. Nella vita di ognuno di noi ci sono momenti in cui bisogna uscire dalla nostra zona di comfort e smettere di essere normali e consueti. Quell'ora ha bussato alla mia porta, il giorno dell'imposizione di Turudic, adesso è tempo di sellare i cavalli. Eccezionale. Quindi ha annunciato che sarà lui a guidare l'opposizione alle imminenti legislative contro, appunto, Plenković. Plenković, che ha il potere dal 2016 e che, appunto, cerca il suo terzo mandato. Qualche ora prima di quello che vi ho detto, dalla sua affermazione, il capo di Stato aveva ufficializzato le date del voto, scegliendo il 17 aprile, ovvero la prima data disponibile ad un mese esatto dallo scioglimento del Sabor, cioè il Parlamento. Infine, in un comunicato pubblicato successivamente, Milanovic ha anche precisato che non intende dare ora le dimissioni al presidente, ma lo farà solo e soltanto se vince. Il motivo della candidatura a sorpresa del presidente sta, secondo le sue stesse parole, nell'imposizione da parte del governo del nuovo procuratore generale Turudic, appunto. A inizio febbraio questo giudice dell'alta corte, se vi ricordate, considerato dall'opposizione come vicino al governo, è stato nominato a capo della procura di Stato. Per l'opposizione, quindi anche Milanovic, si è trattato di un grave attacco all'indipendenza del sistema giudiziario e quindi alla democrazia stessa, ovvero un tentativo dell'esecutivo conservatore di mettere a tacere le inchieste degli ultimi anni. Infatti, tra l'altro, va detto che da quando è arrivato al potere nel 2016 Plenković ha dovuto sostituire 30 ministri e sottosegretari proprio perché colpiti da scandali e corruzione e abuso di potere. Non sono solo i partiti di sinistra a criticare la mossa del governo, anche i giudici della Corte Costituzionale non hanno approvato. Plenković avrebbe intrapreso una svolta illiberale, per questo bisogna intervenire d'urgenza. Quindi questa è l'idea di Milanovic. L'annuncio è ha esploso una meteorite nel panorama politico croato, ha causato una pioggia di reazioni, chiaramente. Anche un lungo silenzio da parte dell'HDZ, che si è espresso solo un paio d'ore dopo la conferenza stampa. Il premier ha detto: finalmente sono cadute le maschere, dice il Plenković, disse, altro che presidente al di sopra delle parti, avevamo un leader dell'opposizione nascosto e ora abbiamo un presidente calcolatore che pensa di non perdere. Insomma, grandi insulti, ma anche esultanze invece dai deputati vicini all'SDP, che sperano di cavalcare il fatto che, secondo i sondaggi, Milanovic è oggi il politico più popolare nel paese, e quindi dicono a loro volta: Plenković è spacciato. La decisione di non dimettersi immediatamente infatti ha suscitato non pochi malumori. Per l'analista Pushovsky, intervistato dalla televisione N1, Milanovic è arrivato alla conclusione che l'opposizione non può fare a meno di lui, il che probabilmente è vero, ma non sono sicuro di quanto possa fare con lui. Sono abbastanza sicuro che ciò violi i suoi obblighi di presidente. Anche l'associazione Gong, che da oltre 30 anni monitora lo stato della democrazia in Croazia, ha detto in comunicato che l'ingiustizia e il sequestro delle istituzioni da parte dell'HDZ non dovrebbero essere risolto attaccando il sistema politico, ma secondo procedure democratiche. Secondo la stampa croata, l'HDZ continua ad avere un consistente vantaggio sull'SDP, 26% contro il 17%, più spiccioli, stando ai risultati di un recente campionamento realizzato dalla televisione RTL, prima però dell'annuncio di Milanovic, quindi potrebbe essere cambiato. Un altro sondaggio, commissionato dall'opposizione, mostra un margine più stretto, 26 contro il 21. Nessuno mette però in dubbio che il politico più popolare, o impopolare, al momento è Milanovic, a cui va il sostegno del 17% dei cittadini intervistati, contro il 16% invece che sostengono Plenković. Questa settimana, appunto, si capirà qualcosa in più, ecco, rispetto a questa questione. E quindi, insomma, queste erano le notizie dalla Croazia. Dobbiamo seguire un po' queste vicende politiche, perché bisogna capire se Plenković la spunterà oppure non la spunterà. Vedremo a breve, non manca neanche troppo. C'è un'altra notizia interessante, che è lo scorso 8 marzo il Parlamento greco ha approvato, invece stiamo parlando di Grecia, ci spostiamo dalla Croazia alla Grecia, ha approvato una legge che rende possibile la creazione di università private, un provvedimento che divide il paese riportando al centro del dibattito il diritto all'istruzione e alla democrazia. Poche ore prima dell'approvazione della legge sulle università private senza scopo di lucro, migliaia di persone provenienti da tutto il paese si erano radunate in piazza Sintagma ad Atene di fronte al Parlamento per protestare contro il controverso disegno di legge con il motto «Istruzione gratuita per tutti». Studenti provenienti da diverse città, associazioni di insegnanti e sindacati hanno partecipato a una grande manifestazione che ha paralizzato la capitale della Grecia. Culmine di 11 settimane di proteste in corso non solo ad Atene ma anche in altre città universitarie come Salonicco o Larissa. Nonostante la forte opposizione, il partito di governo Nuova Democrazia, forte dei suoi 158 deputati, ha votato in blocco a favore del disegno di legge spalleggiato da un deputato indipendente, Katsvi Vardas, che ha portato a 159 il totale dei voti a favore. Il Parlamento greco sono 300 deputati, quindi che ampiamente più della metà. Il principale partito di opposizione di sinistra, Syriza, ha votato contro. Una posizione simile è stata adottata dal partito socialdemocratico PASOK, centro-sinistra, che non si è opposto in linea di principio al disegno di legge, ma ha citato l'articolo 16 della Costituzione greca, che le vieta queste università private. La Grecia è l'unico paese europeo che vieta le università private. L'equivalente, sebbene inferiore in termini di riconoscimento e convalida, è il cosiddetto college privato, che offre corsi post-secondari in collaborazione con università europee riconosciute e porta a una laurea triennale in 3 anni invece dei 4 previsti nelle università pubbliche. Sebbene molti college abbiano compiuto notevoli sforzi per migliorare i propri servizi educativi, reclutando personale accademico esperto e fornendo strutture e opportunità di alta qualità, grazie paghi, non sono riusciti a sfatare la propria reputazione di istituzioni costose destinate a studenti benestanti o a basso rendimento, che non sono riusciti a superare gli esami nazionali per accedere alle università. Proprio come il riconoscimento del titolo di studio universitario del 2020, la legge appena approvata ha suscitato forti controversie per i seguenti motivi: crescente concorrenza in un mercato del lavoro già piccolo e saturo, degrado dei titoli universitari pubblici, ingiustizia sociale causata dal dominio di un'elite socio-economica che può comprare e vendere i titoli di studio, emarginazione degli studenti svantaggiati e graduale declino delle università statali periferiche, molte delle quali già a corto di personale e sottofinanziate. L'istruzione superiore in Grecia versa ormai da anni in gravi difficoltà a causa di numerosi e complessi fattori, tra cui la progressiva diminuzione dei finanziamenti statali, soprattutto dalla crisi finanziaria in poi, le frequenti occupazioni degli spazi universitari con conseguenti perdite di lezioni e di appelli di esame, nepotismo, corruzione e favoritismi radicati, forti intrecci con gli interessi interni all'università, con la politica. Si teme l'Italia, si teme che gli investimenti universitari privati stranieri si trasformino in un franchising che peggiorerà ulteriormente la situazione e creerà un sistema educativo a due marce. A questa preoccupazione Nuova Democrazia risponde promettendo un sistema meritocratico che garantisca servizi eccellenti in sinergia e non in competizione con le università statali. Il governo cita anche i vantaggi della crescita socio-economica e delle innovazioni che possono derivare da nuovi investimenti nel paese e dalla prevenzione o addirittura dall'inversione delle massicce fuga di cervelli che affligge anche la Grecia. Chi si oppone alla legge, definendola anticostituzionale, cita l'articolo 16, appunto, su istruzione, arte e scienza, che consacra l'istruzione come bene pubblico e la missione principale dello Stato, garantendo a tutti i cittadini greci il diritto all'istruzione gratuita a tutti i livelli nelle università statali. L'ottavo paragrafo afferma esplicitamente che è vietata la creazione di istituti di istruzione superiore da parte di soggetti privati. Parte della comunità pedagogica greca ha protestato negli ultimi mesi, bloccando settimanalmente la strada centrali, dibattendo sui media. In passato però alcuni studiosi avevano espresso opinioni diverse. In un articolo del 2002 George Psakoropoulos aveva messo in guardia contro il costo sociale derivante dalla restrizione di una domanda insaziabile di istruzione, incoraggiando così l'esodo degli studenti all'estero. Nel 2018 un gruppo di accademici greci aveva firmato una lettera aperta invitando l'allora governo di sinistra a rivedere l'articolo 13. Per una parte della popolazione l'approvazione della legge è una vittoria che può portare ad una tanto necessaria riforma dell'istruzione, ma gli oppositori si impegnano a continuare i loro sforzi per contrastare la legge. Il governo greco dovrebbe fare del suo meglio per garantire che l'attuazione della nuova legge sia pienamente in linea con le normative esistenti dell'Unione Europea e che vengano adottate misure sotto forma di borse di studio e altri programmi di sostegno per garantire un accesso basato sul merito agli studenti, soprattutto quelli che hanno difficoltà finanziare. Occhio alla meritocrazia, perché spesso diventa soggettiva e non oggettiva e quindi è sempre problematica. Quindi questa la notizia dalla Grecia. Ci fermiamo un secondo e poi le ultime notizie su Armenia. Restate qui con noi, questo è l'urlo dei Balcani. Wombat.
Business of war, and what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace and not the money. Business of war, and what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace and not the money. They maintain their fear. Feel better manipulating us. They maintain their fear. Boy, they destroy many countries and rebuild them only if we earn the money. It's only fear that they have attack Afghanistan and Iraq. Business of war, and what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace and not the money. Business of war, and what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace. Say war and all the ocean, war and all the south. Say war and all the east and war and all the west. Say war and all the ocean, war and all the south. Say war and all the east and war and all the west. To the innocent, I tell them special requests. To the sufferers, I tell them special requests. Say war and all the ocean, war and all the south. Say war and all the east and war and all the west.
Ed eccoci qua con l'entrata a gamba tesa del sottofondo musicale. Stavamo parlando, no, abbiamo esaurito, abbiamo parlato di Grecia, ci spostiamo invece in Armenia in conclusione di puntata, perché venerdì scorso il portavoce dell'Unione Europea Peter Rastano ha annunciato che l'Armenia potrebbe presentare domanda di adesione. La dichiarazione segue una risoluzione non vincolante del Parlamento Europeo del 13 marzo che aveva invitato gli organi superiori a prendere in considerazione la richiesta di adesione di Yerevan. Se l'Armenia fosse interessata a richiedere lo status di paese candidato e a continuare il suo percorso di consolidamento della democrazia tramite riforme durature, ciò potrebbe gettare le basi per una fase di trasformazione nelle relazioni Unione Europea e Armenia. Il ministro degli esteri armeno Mirzoyan si è mostrato più cauto: quando l'Armenia avrà intenzione di chiedere l'adesione all'Unione Europea sarete primi a saperlo, ha detto. Ciononostante, e sebbene la maggior parte degli analisti armeni respinga questa possibilità, la risoluzione ha evidenziato i crescenti rapporti tra Armenia e Unione Europea a fronte dell'appeggioramento con Mosca, il tradizionale partner economico che non l'ha difesa, diciamo, nell'aggressione da parte dell'Azerbaigian. Tuttavia, cioè, che, insomma, nel Nagorno-Karabakh non ha invaso l'Armenia, non diciamo cavolate. Tuttavia, la prospettiva di una richiesta di adesione all'Unione Europea rimane discutibile. La settimana scorsa il primo ministro Pashinyan ha incontrato i parlamentari del partito del contratto civile per discutere la questione, ma alcuni nutrirebbero riserve. Yerevan, si sa, è infastidita dalla posizione di Mosca nel conflitto armeno-azerbaigiano, ma la diversificazione della sua politica di sicurezza è necessaria, dato che la Russia è impegnata in Ucraina e difficilmente in grado di fornire sicurezza. L'economia, tuttavia, è un'altra questione. La Russia non solo possiede e controlla settori chiave dell'Armenia, ma è anche il principale mercato per l'esportazione. Molte famiglie in Armenia fanno affidamento sulla Russia per le rimesse. In ottobre, in un discorso al Parlamento europeo, Pashinyan si era limitato a dichiarare che l'Armenia voleva avvicinarsi all'Unione Europea solo nella misura in cui l'Unione Europea non ritenesse possibile. La sua attuale adesione all'Unione Economica Euro-Asiatica, guidata dalla Russia, sarebbe un grosso ostacolo da superare. Nel 2013, ad esempio, l'allora presidente Sargsyan scelse di non firmare un accordo di associazione con l'Unione Europea e un accordo di libero scambio globale e approfondito a favore di uno invece con, appunto, l'Unione Euroasiatica. Da allora, anche con Pashinyan, l'importanza per l'Armenia nell'Unione Euroasiatica non è cambiata. Pochi credono che l'Unione Europea potrebbe sostituirla nel prossimo futuro. L'Armenia fa affidamento anche sul gas russo, fortemente sovvenzionato e venduto a prezzi ben inferiori a quelli del mercato, cosa che potrebbe rivelarsi impossibile da sostituire o compensare. Inoltre, il nuovo ministro dell'economia armeno Papoyan ha citato solo l'Egitto come esempio di potenziali nuovi mercati e comunque senza dati a sostegno. Secondo Euroasianet, lo scorso anno circa il 40% delle esportazioni armene è andato in Russia, che è anche il principale riferimento per le importazioni di grano e petrolio. Nel 2022 i trasferimenti di denaro dei lavoratori migrati dalla Russia all'Armenia hanno raggiunto i 3,6 miliardi di dollari. Per ora non è nemmeno chiaro se ci si aspetta che l'Armenia metta fine alle sue relazioni con la suddetta Unione Euroasiatica prima, durante o dopo eventuali colloqui. C'è anche il fattore di tempistica. La vicina Georgia ha firmato l'accordo di associazione con l'Unione Europea nel 2014, ma solo alla fine dello scorso anno ha ricevuto lo status di candidato, ne abbiamo parlato. Tuttavia Pashinyan ha accolto con favore la risoluzione non vincolante e annuncia l'intenzione di fare dell'adesione all'Unione Europea un oggetto di discussione pubblica in Armenia. L'ambasciatore dell'Armenia presso l'Unione Europea, che è Balayan, si è espresso in termini più chiari durante una conferenza a Bruxelles il 16 marzo. La politica estera armena non è, non è né una svolta verso l'Occidente né verso una svolta, né una svolta verso l'Oriente, ha affermato. La politica estera armena è una svolta verso gli interessi degli armeni, giusto, risposta inattaccabile, cioè inattaccabile, dipende. Intanto interessante parlare dell'Armenia anche perché è un paese, sì, nel mezzo, di passaggio fino a un certo punto, ma c'è una fortissima emigrazione in Armenia di indiani. La comunità indiana nel paese conta oggi 20-30 mila unità ed è la seconda dopo quella russa. E si trasferiscono appunto per in pianta stabile proprio nel paese. Sicuramente è più vicino rispetto ad altri paesi, però interessante questa grande comunità indiana all'interno dell'Armenia. Potete trovare su balkanikakos.org Il sogno armeno per gli indiani, un'intervista a svariati cittadini armeni, credo abbiano cittadinanza, non lo so, comunque provenienti dall'India, se volete farvi un'idea. L'ultimo argomento invece, visto che abbiamo accennato alla Georgia, di oggi è l'argomento delle criptovalute. Nel 2017 il mercato delle criptovalute era stato individuato come un'opportunità unica per lo sviluppo dell'Abkhazia stiamo parlando. Il forte consumo legato al mining però ha messo in crisi il suo fragile sistema energetico e Sukhumi ha dovuto imporre una moratoria su tutto il territorio dello Stato de facto. L'Abkhazia, lo sapete? Non lo sapete? È una repubblica... è rivendicata dalla Georgia come sua repubblica autonoma, ma de facto si è proclamata indipendente col nome di Repubblica di Abkhazia o Abkhazia, grazie all'appoggio della Federazione Russa. La Repubblica di Abkhazia sopravvive grazie al sostegno economico militare russo. Ne abbiamo parlato altre volte, però se non ve lo ricordavate, ve l'ho ricordato. La storia delle criptovalute, appunto, ha ormai diversi anni. Correva il 2017 quando l'allora ministro dell'economia espresse interesse nell'economia digitale. Il ministro ha fatto allora notare che la Georgia aveva già un notevole attività in questo settore, che poteva rivelarsi una grande possibilità anche per la piccola repubblica secessionista. La scelta era strategica, ma rispondeva anche all'accettazione supina del fatto che in Abkhazia il mining, la produzione di criptovalute e i processi per garantire la transizione aveva ormai preso piede e fermare l'attività che stava sorgendo era più dannoso che ampliarlo. La Repubblica ha quindi deciso di controllare il processo in modo da creare un ambiente favorevole alla creazione del mining. Il vantaggio competitivo che veniva allora identificato era il flusso del Bitcoin e delle monete digitali, non era regolato da organizzazioni internazionali come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Questo per i paesi riconosciuti poteva essere un problema, ma non per l'Abkhazia, che è già un'economia non regolata dalle norme internazionali. E quindi dice, dai, siamo qui, è come fa le cose in casa. Lo scopo era quindi di sfruttare a proprio vantaggio una condizione di efficienza e attirare investitori internazionali. Il settore è stato identificato dal ministro come una grande occasione. Per questo aveva preso contatti con specialisti stranieri. Si dice presumibilmente russi, ma in generale, per fare appunto un mercato pionieristico in questo settore. Le cose non sono andate però come sperate. Nel giro di un anno la questione del mining è diventata problematica. Infatti un'attività ad altissimo consumo energetico, già nel 2018 un decreto del governo Abkhazo aveva eliminato l'uso di elettricità utilizzata nel settore, limitato, non eliminato chiaramente. Contro questo decreto, che limitava la potenza elettrica disponibile a chi era attivo nel mining, ha preso posizione il Parlamento, che ha accusato a sua volta l'Agenzia Elettrica Nazionale di stare scaricando sul mining la responsabilità legata al suo malfunzionamento. Stando ai dati denunciati nel 2019 dal direttore dell'Agenzia Elettrica Nazionale, Cernomorenergo, nel 2018 solo il 58% degli utenti hanno pagato la bolletta. Di fatto l'elettricità è utilizzata gratuitamente da una parte della popolazione e anche da diversi soggetti entrati nel mercato della valuta digitali. A causa dell'elevato numero di non paganti, nel 2019 la compagnia aveva accumulato un debito di 250 milioni di rubli, che con il cambio all'epoca equivaleva a 3,4 milioni di euro. Per evitare danni erariali, la compagnia aveva disconnesso già diverse utenze che facevano il mining illegalmente, tutti consumatori intensivi. Il governo de facto ha quindi collaborato con Mosca per ricevere una maggiore fornitura elettrica. Il problema si è però protratto negli anni e ha portato a tragiche conseguenze quest'anno. Di fatto l'Abkhazia ha chiesto alla Russia di includere nei pacchetti di aiuti economici anche somme per pagare fornitura elettrica alla Russia stessa, che è la principale fornitrice della Repubblica Secessionista, quindi dateci i soldi che vi si danno indietro. Circa il 40% dell'elettricità consumata proviene dalla centrale idroelettrica di Inguri, che viene gestita da Abkhazia e Georgia, ma il resto viene importato dalla Russia. Il settore energetico è in grande sofferenza nella Repubblica Secessionista, anche perché della guerra dei primi anni 90 non c'è più fornitura di gas. Il gas era legato all'erogazione georgiana e con lo scoppio della guerra tra Georgia occidentale, Abkhazia inclusa, si è trovata senza gas. il ripristino non è stato possibile per via della secessione. E quindi anche le utenze domestiche per riscaldamento poggiano oggi sul sistema elettrico. La rete è obsoleta, le tariffe scollate dagli effettivi consumi e appunto pagate da pochi. L'intero sistema era già in crisi quando si è affacciato sul mercato un settore ad altissimo consumo come il mining delle criptovalute. La grande occasione è trasformata in un fenomeno ingestibile che ha mandato in sovraccarico il fragile sistema. Nel 2020 il Consiglio dei Ministri a cazzo ha adottato 3 normative per la regolamentazione della crypto mining. In particolare è stata vietata l'importazione dell'hardware per produrlo per un periodo di 2 mesi, periodo che poi è stato prolungato e è stato richiesto al Ministero dell'Economia la creazione di una legge che mettesse uno stop almeno provvisorio al settore. Di fatto però il mining aveva preso così piedi in una scala così intensa che arrestare questo processo era impossibile. Nel 2021 l'amministrazione presidenziale ha tenuto un incontro con gli amministratori locali per quello che è diventato una vera e propria guerra contro il mining. Il mercato della produzione di criptovalute si è differenziato. Ci sono grossi centri di produzione, ma ci sono anche piccole fattorie difficilmente identificabili. Per esempio dentro gli alberghi o case private dove un supporto hardware limitato riesce comunque a mettere in piedi una certa capacità produttiva. Questo tipo di attività è difficilmente identificabile e quindi non lo trovi. La situazione energetica è però peggiorata progressivamente. Nel 2021 sono state inasprite ulteriormente le pene per chi lo faceva. L'approccio repressivo è andato intensificandosi con il Ministero degli Interni che ha continuato a produrre report di nuovi sequestri di hardware in tutto il paese, con utenze che consumavano decine di megawatt. Nel gennaio 2021 il presidente ha parlato di emergenza energetica in una crisi ormai a tutti i livelli. Gli investimenti russi non coprivano più i bisogni di ammodernamento dell'infrastruttura energetica del paese, con misurazioni dei consumi e tariffe ancora precarie e un numero di utenze effettivamente paganti ancora molto basse. L'Abkhazia ha cominciato quindi a essere sottoposta a blackout periodici legati all'eccessivo consumo e alla incapacità di rete di sostenerlo. Il mining è stato quindi vietato su tutto il territorio nazionale. Le macchine per il mining verrebbero però ancora fatte arrivare anche attraverso la Georgia e solo nell'estate scorsa sono stati rivelati qualcosa come una 20 di tentativi di portare all'interno dell'Abkhazia hardware per generare criptovalute. La situazione è ormai cronicizzata con periodici e ricorrenti blackout dalle stelle al buio. Criptovaluta, quindi sì, bella cosa per certi punti di vista, dal punto di vista economico, ricordatevi però che comunque l'energia da qualche parte si fa e qualcuno poi ne paga le conseguenze, anche se non ce l'abbiamo sotto gli occhi, ricordiamocelo sempre. Questa era l'ultima notizia dell'Uro dei Balcani di questa settimana, mi prenderò una piccola pausa, ci vediamo a metà di aprile per una nuovissima puntata dell'Uro dei Balcani. In tutto ciò però continuate ad ascoltare il variegato palinsesto di Radio Wombat, che si collega un po' con la Ciurma Pirata e con altre radio sorelle in giro per l'Italia e avendo anche appunto dei ponti radio o palinsesti condivisi, e quindi vi invito a sentirci appunto 1359 onde medie oppure su radiowombat.net. Un saluto al buon Tuco e ci sentiamo presto. Wombat!